State ascoltando SBS Italian.
Ed iniziamo quindi il nostro programma con la politica interna. Ieri mattina il Prime Minister in carica, Scott Morrison, ha annunciato che il 21 maggio prossimo si terranno le elezioni federali. Elezioni che giungono al termine di un lungo periodo in cui l'Australia ha dovuto affrontare problematiche sia globali, come quelle legate alla pandemia, o come quelle ancora più attuali collegate al conflitto in Ucraina, sia locali, visto che negli ultimi anni sono stati caratterizzati da disastri naturali che, in sinergia con la situazione internazionale, hanno sicuramente rappresentato una criticità importante socialmente, economicamente e anche dal punto di vista ambientale. Noi oggi vogliamo capire in modo più approfondito non soltanto i punti forti dei due maggiori contendenti, ossia i liberali di Morrison e il Labour di Albanese, ma vogliamo anche analizzare la cosiddetta mappa elettorale, ovvero dove si giocherà la partita. E per farlo do subito il buongiorno al nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Ciao Paul.
Buongiorno Andrea, un buongiorno agli ascoltatori.
Perfetto Paul, dunque partiamo dall'inizio. Elezioni annunciate ieri, anche se la campagna elettorale è già in movimento, anzi sembra non fermarsi mai. Ti chiederei innanzitutto di introdurre i due sfidanti partendo dalle prime parole pronunciate dai due leader. Senza voler scomodare Nanni Moretti, però diciamo che le parole sono importanti, specialmente nella politica. Ecco, quali sono le parole chiave dei due sfidanti nei messaggi che di fatto tagliano il nastro inaugurale di questa campagna elettorale?
Sì, Andrea, ieri dopo tanto temporeggiare Morrison finalmente si è recato dal governatore generale per sciogliere le camere, quindi elezioni il 21 maggio, 6 settimane di campagna elettorale, e come tradizione quando si sciolgono le camere il primo ministro ha colto l'occasione per un discorso in cui ha delineato le scelte cui gli australiani adesso si trovano di fronte. Il primo ministro ha ammesso che il suo governo non è stato affatto perfetto, ma che comunque è riuscito a ridurre la disoccupazione ai minimi da 50 anni a questa parte. E uno dei punti più interessanti ieri è che, dopo essere stato accusato da più parti di essere un bullo, Morrison ha risposto che le elezioni non si basano sulla sua persona, ma sui problemi della gente. Non vi sono dubbi però che questo tema, che Morrison sarà chiamato più volte durante la campagna elettorale a rispondere di queste accuse che gli sono state mosse a più riprese. Per tornare al discorso di ieri, il primo ministro poi ha esortato i cittadini a non cambiare il governo adesso, visto che il mondo sta attraversando una fase di particolare incertezza. Ha citato ovviamente gli eventi di questi ultimi anni, la guerra in Ucraina, la pandemia che non è ancora finita, la ripresa economica che è tutt'altro che assicurata. Quindi, secondo il primo ministro, la scelta che gli australiani devono fare adesso è quella tra un'economia forte, a suo dire, e un partito laburista che invece finirebbe, secondo Morrison, con l'indebolire la ripresa. E a questa dichiarazione ovviamente ha immediatamente replicato il leader dell'opposizione, Anthony Albanese, secondo cui invece l'Australia merita di meglio dopo quasi un decennio di governo liberal nazionale. I sondaggi danno i laburisti in netto vantaggio, proprio in queste ore è uscito l'ultimo rilevamento News Poll che dà l'opposizione al 53% contro il 47% del governo. Però, nonostante questo vantaggio, Albanese ha detto che Morrison parte favorito e per questa ragione l'opposizione farà una campagna elettorale incentrata sui temi tradizionalmente forti per i laburisti, come quindi sanità, istruzione, formazione professionale, assistenza agli anziani. E infine Albanese ha accusato il governo uscente di non avere un programma né per il presente né tantomeno per il futuro, come secondo il leader dell'opposizione evidenziato dal recente budget che è stato pensato solo in funzione della campagna elettorale.
Ok, dunque noi ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando col nostro esperto di politica australiana Paul Scutti, che ci sta illustrando un po' questa campagna elettorale che entra nel vivo. E ora, dopo aver affrontato, se così vogliamo chiamarla, questa pars destruens, cioè dove ogni contendente fra virgolette esalta le doti negative del competitor, in questo momento mi vorrei focalizzare sulla par costruens, ovvero cosa stanno promettendo gli schieramenti in relazione a economia, difesa, istruzione, sanità, assistenza agli anziani e cambiamento climatico.
Sì, partiamo da questa lunga lista di temi. Per quanto riguarda l'economia, il debito dell'Australia c'è da dire che è aumentato considerevolmente in questo decennio di governi liberali, tanto che ormai sfiora quasi il $1 trilione. La coalizione promette che non ci saranno aumenti delle tasse, sulla stessa linea i laburisti, con l'unica differenza però che l'opposizione vuole tasse più pesanti invece per le multinazionali che operano in Australia. Uno dei temi caldi della campagna elettorale sarà sicuramente quello della difesa, terreno questo che è solitamente favorevole alla coalizione, e anche in questo caso c'è da dire che non ci sono differenze sostanziali tra i due schieramenti. Attendiamoci comunque schermaglie, soprattutto per quanto concerne i rapporti con la Cina. Sull'istruzione i laburisti hanno promesso un pacchetto di 1,1 miliardi per i corsi TAFE, la coalizione invece vuole investire 2,4 miliardi per quanto riguarda gli apprendistati. Nessuna promessa di rilievo, almeno per ora, sulla sanità, mentre per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, i laburisti avevano già annunciato nella replica al budget un piano da 2 miliardi e mezzo per riformare il sistema e assicurare la presenza, tra le altre cose, di infermieri 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. E poi c'è l'annoso tema dei cambiamenti climatici. Entrambi gli schieramenti sono impegnati ad azzerare le emissioni entro il 2050. I laburisti però vogliono ridurle del 43% già entro il decennio in corso, e questo soprattutto mediante le energie liberali, le energie rinnovabili, mentre i liberali hanno deciso di non modificare l'obiettivo del 26% in meno entro il 2030. Quindi per il momento possiamo dire che in generale non ci sono grosse differenze tra i due schieramenti, e questa è la grossa differenza rispetto alle elezioni di 3 anni fa. 3 anni fa Bill Shorten, l'allora leader liberale, laburista, si era presentato con un programma molto ambizioso e i laburisti finirono col pagare questo eccesso di ambizione, con un risultato elettorale un po' a sorpresa, che con la conferma di Morrison. Quindi questa volta invece obiettivi minimi per Albanese e i laburisti.
E hai parlato di poche differenze, e direi che queste poche differenze poi si riscontrano anche nei numeri al momento, nei sondaggi che si vedono. Questa sfida si annuncia molto molto equilibrata, visto che la fetta degli indecisi è decisamente invitante, grande ed invitante per entrambi gli schieramenti. E proprio a questo proposito, Paul, analizziamo la cosiddetta mappa elettorale. Dov'è che si giocherà fondamentalmente la partita e perché proprio lì?
Sì, quindi abbiamo detto che i sondaggi danno in vantaggio i laburisti, però poi, come col sistema elettorale australiano, la sfida si gioca davvero sui 151 seggi in giro per l'Australia. E i laburisti devono strappare almeno 4 seggi alla coalizione per formare il governo. Non sembrano tanti, ma non si tratta di un'impresa facile. Attendiamoci anche che le distanze nei sondaggi sicuramente si accorceranno nel corso di queste 6 settimane di campagna. Albanese spera di guadagnare terreno in Western Australia e Queensland e anche nella Tasmania, quantomeno nella Tasmania del Nord. Il Queensland soprattutto è terreno importante per i laburisti, dove sono nelle elezioni federali sono tradizionalmente deboli. Ci sono diversi seggi che sono papabili per l'opposizione. La coalizione invece punta su New South Wales, infatti ad esempio oggi il primo ministro si trova a Gilmore, che è in mano laburista solo con appena il 2,6% di margine. E la coalizione punta anche sul territorio del nord, dove ci potrebbe essere qualche seggio conquistabile. Resta il Victoria. I laburisti controllano già la maggioranza dei seggi in Victoria e le opportunità di conquistarne altri sono limitate. Ci sono un paio di seggi che però a cui i laburisti potrebbero aspirare anche in Victoria. Una preoccupazione in più per il governo invece rappresentata da questa nuova ondata di indipendenti di area moderata, e questi indipendenti potrebbero creare problemi in alcuni seggi tradizionalmente liberali, come ad esempio quello di Wentworth in New South Wales, l'ex seggio di Malcolm Turnbull, che attualmente è in mano al liberale Dave Sharma. Infine ricordiamo, sì, si vota il 21 maggio, però di fatto le urne si apriranno già il 9 maggio per chi vuole votare prima, E visto che la pandemia non è ancora finita, la commissione elettorale intende reclutare ben 100.000 scrutatori in più per assicurare che i seggi rispettino le regole anti-Covid. E quindi già per questa ragione queste saranno sicuramente le elezioni più costose nella storia australiana.
Ok, quindi giusto per aggiungere una spesa, non l'hanno considerata nel budget questa cosa, anche perché è sempre di quest'anno. Noi ringraziamo Paul Scutti, ho la sensazione che ci sentiremo spesso in questi 40 giorni, Paul, cosa ne pensi?
Penso proprio di sì.
Noi nel frattempo ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata, grazie mille Paul.
Buona giornata, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.